SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e questo è l'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina, per la rubrica dedicata alle storie degli italiani che vivono in Australia, con noi c'è Luana Riccardi. Benvenuta Luana e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a te.
Partiamo dall'inizio. Dove vivi e di che cosa ti occupi?
Allora, io vivo a Perth, sono una chef e nutrizionista. Lavoro all'Optus Stadium, sono una delle senior chef. All'interno dello stadio non ci sono tantissimi senior chef. La maggior parte degli chef che lavorano all'interno sono casual. Il team senior è piccolo, siamo più o meno una decina e io sono fortunata e onorata di essere parte di questo team.
Quando dici senior chef, che cosa intendi?
Come in tutte le cucine c'è una gerarchia, ovviamente va dall'executive chef che è il top fino a scendere a commis chef. All'interno dello stadio la struttura è un po' differente, cioè c'è il team casual e poi c'è il team full time. Io faccio parte della parte dei full time, quindi è il team che non è solamente nella praticità della cucina, ma anche manageriale, quindi gestiamo proprio le diverse cucine dello stadio, che sono in realtà mi sembra 24-25, adesso mi trovi non preparata nel numero.
Comunque sono tante,
sempre.
Mettiamola così.
Esatto, e quindi io faccio parte di chi organizza e gestisce dall'inizio della produzione fino a poi l'evento, o la function, qualsiasi cosa sia, alla fine di questo, insomma, processo.
Infatti fammi capire questa cosa, perché più o meno sappiamo tutti come funziona il lavoro di uno chef all'interno di un ristorante, che sia pranzo, che sia cena. Come funziona il lavoro di uno chef all'interno di uno stadio? Perché immagino, correggimi se sbaglio, tu sei, diciamo, lavori nel momento in cui ci sono degli eventi all'interno dello stadio, che possono essere concerti o partite. Dico bene?
Sì, non c'è solo questo, ci sono anche un sacco di function, cioè aziende che vogliono utilizzare gli spazi e il servizio catering dello stadio.
In una settimana quanti eventi potresti organizzare ti trovi a lavorare?
Tanti. Tieni conto che nel weekend ci sono quasi sempre le partite di football o di cricket. A volte c'è anche il rugby o, come sapete, c'è stata la partita dell'Italia, c'è stato anche il calcio. Però tendenzialmente, diciamo, le cose, i campionati fissi sono football e cricket. Tutti i weekend c'è qualcosa inerente a quello, però durante la settimana abbiamo tantissime altre function, il numero può variare tantissimo, veramente dipende anche dalla quantità di clienti che arrivano. Ci sono function che arrivano anche a 1000 persone, più
wow.
di 1000.
In questi casi ti trovi a gestire, diciamo, la cucina per 1000 persone?
Sì.
Ok, da dove si inizia a cucinare per 1000 persone?
Ah.
Perché io vado in panico quando siamo in sei e devo cucinare il risotto, quindi lo immagino per mille.
Beh, ovviamente allo stadio ci sono anche dei tools comunque adatti a cucinare per numeri così grandi. È anche vero che veramente dipende da che menu scelgono. Se sono 1200 persone che scelgono di sedersi e mangiare, è una storia. Se sono comunque invece servizio canapè, ovviamente la produzione è comunque alta, però parliamo di un tipo di cibo comunque più semplice da un certo punto di vista. Poi ci sono tantissimi balli delle scuole, ecco, lì magari i numeri sono alti, però i ragazzi, cioè, si sceglie comunque un tipo di cibo differente.
Diciamo che lì si mangia di meno e si balla di più, ecco, mettiamola così.
Sì, magari più buffet, così loro possono comunque scegliere quello che vogliono mangiare, capito? Quindi ci sono più delle stazioni cibo e intanto loro possono, insomma, divertirsi all'interno. A volte dipende veramente, c'è tanta offerta e tanta proposta anche dallo stadio.
E nel tuo caso tu sei proprio lì a cucinare ogni singolo piatto o semplicemente organizzi il lavoro per gli altri chef?
Tendenzialmente, allora, lì poi sta ovviamente alla bravura dello chef e alla bravura del team. Se si è, diciamo, in carica di una stanza, è una questione di supervisionare, delegare e controllare la qualità del prodotto. Ovviamente bisogna essere anche molto preparati nella questione delle tempistiche.
È un diverso approccio rispetto a un ristorante normale, giusto?
Beh, certo, ovviamente l'adrenalina del servizio è diversa, perché quando si è nel servizio di un ristorante arrivano i docket a manetta per il sabato sera, magari insomma la gestione è diversa. Lì comunque si sa già la quantità di persone che dovrebbero venire.
Sì.
La sorpresa può essere magari di alcune richieste di cibo alternativo per diete, che tendenzialmente viene comunque seguito da prima nella function, però può succedere che qualcuno non si registri, ecco. Ma in questo io sono fortunata perché sono specializzata nelle allergie, quindi
infatti
diciamo che
Tu hai detto fai lo chef, lavori come chef ma anche come nutrizionista, giusto?
Sì. Qua torniamo un po' indietro invece nel mio passato, perché io ho una laurea in biotecnologie, ho studiato chimica e quando poi mi sono approcciata comunque alla cucina, che è sempre stata una costante nella mia vita e anche una grande passione, avevo comunque anche la curiosità di andare a scoprire un po' questa parte più sostitutiva del cibo, quindi mi sono buttata in ristoranti che trattavano cibo per le allergie, no? Quindi mi sono buttata in questo campo perché incuriosiva. Alla fine ho lavorato in questo campo per tantissimi anni. Poi ho deciso di specializzarmi nella nutrizione, perché poi era un po' il passaggio che mancava fra questa passione per il cibo e la mia passione più scientifica, ecco.
Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Luana Riccardi da Perth, senior chef e nutrizionista, che ci sta raccontando tutto il suo percorso di vita che l'ha portata qui in Australia. Innanzitutto, Luana, tu di dove sei originaria?
Provincia di Milano, una ridente cittadina garbagnate milanese.
Ok, garbagnate milanese, quindi sì. E quando sei arrivata qui in Australia?
10 anni fa, nel 2014, e a cosa... ottobre, quindi tra poco.
Tra poco, compi 10 anni, ma cosa ti ha portato in questo lato del mondo?
Diversi fattori. Innanzitutto avevo sempre avuto la voglia di fare un'esperienza all'estero, ma non ero stata abbastanza coraggiosa, un po' anche per attaccamento alla mia famiglia. Ho una bellissima famiglia e quindi era un po' difficile pensare di allontanarmi. Ero arrivata a un punto della mia vita in cui ero felice, ma non mi sentivo soddisfatta. Avevo proprio bisogno di mettermi un po' alla prova, secondo me. Anche il mio partner, che è ancora quello attuale, ha avuto la stessa necessità. In più avevo anche mia sorella in Australia, ironicamente. Quindi diciamo che avevo più persone che tendevano all'Australia. E quindi, insomma, ho deciso di considerare la proposta. Il mio compagno è partito prima, nel frattempo io ho finito la mia laurea e sinceramente ho fatto anche un percorso da una psicologa per capire se veramente volevo fare questo passaggio, perché non mi andava il pensiero di doverlo fare perché tirata, diciamo, da qualcun altro.
Molto interessante questa cosa, quindi tu ti sei fermata e hai detto va bene, il mio ragazzo è già là, io mi sono laureata, il passaggio diciamo naturale sarebbe quello di salutare l'Italia per andare a trovare il mio fidanzato, quindi provare questa esperienza, però proviamo una, diciamo, sono veramente sicura, quindi sei andata in terapia praticamente.
Esatto.
Per quanto tempo?
Ma non tanto in realtà, ho fatto questo percorso, diciamo da che lui mi ha detto vorrei andare per l'estate, no? Vorrei iniziare già ad andare. Io ho detto guarda, capisco, mi fa piacere che tu abbia il coraggio di fare questa cosa, però io non so se ti voglio seguire dall'altra parte, perché cioè, parliamoci chiaro e tondo, parliamo di una relazione che non era un matrimonio, no?
Chiaro.
Era comunque una relazione che aveva una forte importanza, però non volevo fosse la ragione per un cambiamento così forte. Per cui ho detto, bene, allora se devo capirmi al meglio, voglio andare da qualcuno che insomma sia il più obiettivo possibile davanti a me, perché parlare con genitori comunque sono molto protettivi, no? In quanto genitori, parli con gli amici, ti dicono buttati, insomma sempre i pareri altrui non è detto che siano poi i pareri di cui abbiamo bisogno,
no, anche comunque, perché poi alla fine prendi quello che realmente senti tu,
e poi era una decisione forte comunque, no?
Assolutamente.
Mollare un lavoro.
Ma nel tuo caso comunque, che lavoro stavi facendo in quel momento?
Io in quel momento stavo lavorando come responsabile di un ufficio amministrativo da un commercialista. Sì, stavo nella mia vita, fa un po' di tutto.
Quindi,
e poi facevo l'insegnante di canto.
Quindi per stare in cucina, un minestrone incredibile di cose, diciamo.
Sì. No, perché la cucina è sempre stata costante durante i miei studi. Cioè,
chiaro.
Io ho iniziato a lavorare in cucina perché volevo essere indipendente economicamente, e era una grande passione. Io ho iniziato a cucinare piccolissima, avevo 8 anni, per questioni di famiglia, no? Di orari di famiglia, mi sono subito cimentata, e quindi è stato naturale quando poi sono passata all'università, l'ultimo anno superiore non ricordo, dire vabbè, voglio lavoricchiare, mi butto in cucina. Quella è stata una costante sempre, fino a che poi all'università è diventato un pochino più intenso il programma, insomma, per laurearsi, e nel frattempo comunque ho voluto anche avere, diciamo, la mia indipendenza come affitto, cioè quando sono andata a vivere da sola. Allora in quel caso poi lavorare in cucina non era più consono a quello che stavo facendo, e ho trovato quest'altro lavoro come segretaria, e sono cresciuta in realtà poi in carriera.
Quindi diciamo in quel periodo tu stavi lavorando come segretaria dal commercialista, facevi lezioni di canto, e arriva diciamo il momento in cui dici vabbè, vado in Australia. A quel punto, finito
esatto,
il tuo percorso,
capisci che c'era tanto da lasciare,
e poi quando sei,
era importante capire se veramente volevo lasciarlo o meno,
ovviamente, ecco. Però poi quando sei arrivata qua ti sei buttata subito nel mondo della cucina, hai detto vabbè, tanto cambiare per cambiare, cambiamo bene, oppure hai continuato un po' diciamo proseguendo quello che stai facendo in Italia?
Ma allora, tenendo conto che mi sono laureata prima di partire, e ovviamente, ecco, in mezzo a questa, cioè, tanto per dire che la vita è caotica, in mezzo ovviamente a lavorare come responsabile dell'amministrazione, come insegnante di canto, eccetera, avevo anche il tirocinio dell'università, quindi lavoravo all'ospedale Sacco di Milano come ricercatrice, per diciamo nuove medicine contro l'HIV. Quindi quando sono arrivata qua, in realtà non a Perth ma a Melbourne, la prima cosa che ho pensato di fare ovviamente è di buttarmi ancora in questo campo scientifico, perché avevo voglia di utilizzare la mia laurea. Il problema è anche un po' nella incoscienza, cioè nella ignoranza proprio di come funziona l'Australia. Iniziare a Melbourne questo campo era difficilissimo, perché è pieno di studenti, soprattutto scientifici, a Melbourne. Quindi la maggior parte dei lavori offerti erano tirocini non pagati, e per una persona ovviamente che non aveva il sostegno della famiglia, non avevo ancora un inglese buono, entrare nel campo scientifico era una cosa difficile. Per cui In realtà naturalmente sono andata a finire in hospitality perché era comunque il piano B.
Adesso quanti anni è che lavori nel mondo dell'hospitality?
Se consideriamo anche l'Italia, saranno 20 anni.
Alla fine, diciamo, la tua strada si è palesata davanti a te, tu l'hai inseguita.
Esatto.
E oggi sei un senior chef appunto lì aperta. Oggi sei cittadina? Sei una cittadina australiana?
Sì, sono cittadina.
Come sei diventata cittadina?
Ho preso lo sponsor, il famoso 457, come chef, un anno dopo più o meno essere arrivata.
Quindi hai trovato lo sponsor quasi subito, diciamo, e lì sei stata sotto sponsor per quanto tempo? 3 anni?
No, perché ha deciso di chiudere il ristorante e quindi ho dovuto cambiare e ricominciare da capo.
Quando sei diventata cittadina?
Sono diventata cittadina nel periodo Covid, quindi nel 2019-2020.
Questo periodo in sponsor è stato, sotto sponsor, è stato un periodo felice, duro? Come è andato questo periodo?
Allora, all'inizio felice, ero carica, ero felice, insomma, avevamo la possibilità di rimanere, l'ambiente non era un ambiente molto grande, questo caffè, in un caffè. Ero comunque head chef, quindi insomma avevo comunque una bella possibilità di far bene, sono stata bene. La realtà è poi diventata invece diversa, perché purtroppo, nonostante queste persone non fossero cattive persone, la tendenza è quella di comunque sanno che la tua vita dipende dal loro visto, e quindi diciamo questa cosa qua crea degli equilibri non sempre belli, per cui ho fatto l'ultimo periodo di questo sponsor quando avevo applicato per la permanenza e stavo aspettando, diciamo, la risposta. In quel periodo là i tempi erano lunghi, se non ho idea da adesso come sia, però lì eravamo veramente a più di un anno di attesa e io non ce la facevo più, cioè avevo proprio necessità di diciamo avere una pausa. Sono stati lavori, quelli del passato con i visti, e parlo due lavori perché sono stati due sponsor quelli che ho avuto, belli, però allo stesso tempo con orari non rispettosi molto spesso, pause pranzo inesistenti, insomma tante responsabilità.
In generale, diciamo,
di quanto poi pagate, capito?
Diciamo in generale una situazione poco personalizzabile, chiamiamola così, diciamo, ecco.
Fino
a quando poi arrivi come appunto ad essere cittadina, allora a quel punto cambia tutto. Senti, in chiusura, l'ultimo minuto della nostra chiacchierata, avrei tantissime domande perché la tua storia è veramente piena di spunti, no? Riguardandoti indietro, cosa vedi oggi di tutto quello che è stato il tuo percorso, ormai decennale in Australia?
È un percorso lungo e dentro c'è tanto. Quello che mi sento di dire è, se potessi parlare alla Luana di 10 anni fa, la prima cosa che direi è di stare attenta a entrare dentro a un meccanismo centrifuga, perché questa decisione di rimanere in Australia, di entrare dentro a un visto, eccetera, eccetera, porta poi ad avere difficoltà a capire se effettivamente il percorso è ancora quello che ti appartiene o no. Sei all'interno di questo meccanismo di visti e quindi continui ad andare avanti. Ad oggi io sono felice di avere questa cittadinanza, sono felice soprattutto di poter dare questa possibilità a mio figlio, no? Questa opportunità di essere cittadino di due posti diversi belli nel mondo. Quindi questa è la mia più grande soddisfazione. Dal punto di vista mio personale invece continuo a chiedermi tutt'oggi se appartengo all'Australia o all'Italia. Secondo me non appartengo più a nessuna delle due, perché è un po' è quella sensazione di quando si va in Italia non essere poi felici al 100%, perché certe cose non funzionano e sono forse anche quelle che ci hanno fatto lasciare, diciamo, il paese. Poi invece qua la cultura non mi dà sempre tanto, anzi molto spesso la sento un po' povera. Sono soddisfatta in conclusione di questi 10 anni, però insomma, se potessi parlare alla Luana di 10 anni fa, io direi di avere più cortezza nell'ascoltarsi bene nelle proprie verità, di non entrare solo nei meccanismi che accompagnano questo immigrare. Ecco. Capito. Forse questo. Non so se ho risposto pienamente alla tua alla tua domanda.
No, ma
però...
è talmente personale che la tua risposta va benissimo, perché appunto 10 anni sono tanti da racchiudere in un pensiero, e si sa benissimo che tante volte prima di partire le persone, insomma, ci pensano più di una volta, no? Perché ovviamente non hai la risposta di come sarà, perché sennò sarebbe troppo facile. Esatto. Come anche quello il bello, se vogliamo, del vivere. Però anche quello che tu stai dicendo in questo momento è, e una volta che si cambia posto in cui vivere, poi il rischio di entrare veramente in una centrifuga, che poi dopo tanti anni, da cui ne esci dopo tanti anni e non ti sei resa neanche conto bene come ci sei arrivato,
che cosa è successo.
Beh,
niente
in tutto
irreversibile questo... niente irreversibile, ricordiamocelo.
Esatto.
Però comunque il tempo va, certo.
Assolutamente. Luana, è stato un grande piacere, ti ringrazio per essere stata ospite qui a SBS Italian.
Grazie a te, bocca al lupo a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.